Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di TMV Radio Maracanã. Naturalmente vi ricordo anche il modo per stare con noi, che è quello che conoscete benissimo: scaricare l'app e potete stare connessi con noi in tutti i modi, smartphone, PC e tablet. E poi ormai da tempo conoscete benissimo anche l'altra soluzione, quella di scaricare l'app sulla vostra Smart TV, e il canale lo trovate come tutte le altre applicazioni, e potete appunto installarlo nella vostra televisione. Poi ci sono tutta un'altra serie di modi che potete conoscere andando sul nostro sito di riferimento TMV Radio Sport nella sezione Come ascoltarci. A questo proposito saluto anche i telespettatori di NSL sul canale 74 del Digitale Terrestre nel Lazio, così come gli amici in campagna di Yes TV, tra le altre cose. Allora, ci sono? Sono pronti? Prontissimi gli ospiti? Vado subito a presentarli. Allora do il buon pomeriggio al direttore di Tutto Sport, Savino Iacobelli. Direttore, buon pomeriggio. Non c'è ancora? Ah, avevo capito male io, perdonatemi. Allora do il buon pomeriggio a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
Ciao, c'è? Marco.
Ciao Stefano. Ciao, sta Marco, per arrivare anche il direttore. Perdonami. Ciao Stefano. Allora, poi buon pomeriggio anche a Massimo Tecca. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Marco e Stefano, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio.
Sì.
Ah, che bella. Che bella coppia, ma sta arrivando anche il terzo, e con il direttore così iniziamo una bella chiacchierata. Allora, io intanto vi voglio subito far dare un giudizio, visto che sono arrivati i sorteggi di Europa League da poco. L'Atalanta affronterà il Lipsia. Allora vado, presento subito il direttore di Tutto Sport, Savino Iacobelli. Direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio agli ascoltatori.
E con noi, Savino, ci sono Massimo Tecca e Stefano Impallomeni.
Allora, buongiorno direttore. Buongiorno.
Allora. Direttore, partiamo subito con un giudizio sul sorteggio dell'Atalanta. Europa League prende il Lipsia, poi ricordiamo che incontrerà in caso di passaggio del turno la vincente tra Braga e Rangers, quindi l'altro accoppiamento, mentre le altre sono Eintracht Francoforte, Barcellona, West Ham e Lione. L'Atalanta, direttore.
Ma direi che, voglio dire, quando tu arrivi nel novero delle 8 principali squadre in lista nella seconda competizione continentale, è chiaro che il tasso di difficoltà si prementi. Evitato il Barcellona, Lipsia è una signora squadra, ancora una volta una sfida tedesca, dopo quella con il Bayer Leverkusen, ma proprio affrontando ed eliminando la terza in classifica attualmente della Bundesliga, l'Atalanta ha dimostrato di poter continuare questo suo cammino europeo, che è molto significativo. Vorrei rammentare come questa squadra nell'arco delle ultime tre stagioni abbia raggiunto un quarto di finale, un ottavo di finale di Champions League, adesso è nei quarti dell'Europa League, quindi penso che abbia ragione Gasperini quando dice: è vero che dobbiamo preoccuparci degli altri, ma anche gli altri devono preoccuparsi di noi.
Eh sì, assolutamente. Massimo Tecca.
Beh, io ho visto sinceramente una grande squadra, una grande Atalanta ieri, facendo anche il confronto con quello che avevamo visto 24 ore prima con la Juventus. Devo dire che a livello internazionale con l'Atalanta ci siamo un po' rifatti gli occhi e la bocca, nel senso che abbiamo visto una squadra che ha una personalità, ha una fisionomia, combatte anche contro i problemi, perché rinunciare a un calciatore come Duván Zapata, vero, che sposta molti equilibri, non è facile. Quindi essersi buttati alle spalle e un Muriel che sinceramente non mi sembra al top della condizione ancora, superare tutti questi problemi e andare avanti veramente come se nulla fosse, avendo la possibilità di mettere dentro un giocatore che ti fa vincere la partita al 90esimo con uno sprint davvero fulminante, significa che questa squadra è secondo me, insieme al Barcellona, la grande favorita di questa Coppa.
Stefano Impallomeni.
Io parto dalle ultime parole di Massimo. Io credo che se dovesse battere l'Ipsia l'Atalanta sarebbe quasi certamente a Siviglia a giocarsi la finale, credo, contro il Barcellona. Se batte l'Ipsia l'Atalanta è in finale.
Diciamo così, vi coinvolgo anche su questo, le partite vanno sempre vinte, su questo siamo tutti d'accordo, però possiamo dire che
ma proprio in virtù di quello che ha detto Massimo, cioè una squadra
che
ci deve inorgoglire, gioca alla grande, in Europa ci rappresenta nel migliore dei modi e soprattutto ha superato delle difficoltà incredibili e avrà Zapata nella parte finale. E poi, voglio dire, secondo me Gasperini ha dato una mentalità impressionante a questa squadra, che non è la scorciatoia ma la possibilità di andare in Champions League in un altro modo, e credo che l'Atalanta farà il possibile, tutto il possibile per arrivare a questo obiettivo.
Sì. Chiedo al direttore le condizioni di Zapata, dovrebbe rientrare direttore per il primo match oppure per il secondo con il Lipsia?
Ma guarda, le ultime che arrivano da Bergamo anche stamane ci dicono che Zapata è ben avviato lungo la strada del rientro. Poi sarà ovviamente Gasperini insieme con il suo staff a decidere se sarà pronto per il 10 di aprile. Però ciò che conta è che anche ieri sera, in un contesto particolarmente difficile, perché il Bayer Leverkusen ha confermato tutto quanto di buono conoscevamo su suo conto e quanto di buono aveva mostrato nella gara d'andata a Gerdy Stadium di Bergamo. Quindi è evidente che questa squadra, che si è lasciata alle spalle un periodo durissimo, scandito da diversi infortuni, quello di Zapata certamente, ma ricordo come in occasione della trasferta romana contro la Lazio, Gasperini fu stato costretto a contare addirittura 10 indisponibili. Quindi io penso che la vittoria di ieri sera e la qualificazione ai quarti di finale galvanizzi ulteriormente un ambiente che ha confermato ancora una volta di essere tutt'uno con la propria squadra, l'entusiasmo dei 1200 tifosi presenti alla Bayer Arena e li ha confermati.
Sapete che cosa mi ha impressionato ieri sera, come avete sottolineato voi, una partita difficile anche perché comunque il Bayer Leverkusen, ricordiamo, è la terza squadra della Bundesliga, quindi viene da una serie di risultati, eccetera. Mi ha impressionato, questa è una squadra d'Atalanta che sa fare calcio, però ieri ha dimostrato anche di essere di sostanza, cioè si sa difendere. Ieri, insomma, la prova anche di Demiral mi è sembrata di grande spessore.
Ma guarda, Demiral nel breve volgere di neanche un'intera stagione, quasi un'intera stagione, è cresciuto moltissimo alla squadra di Gasperini. Sta ricalcando le orme di Romero, né più né meno. Romero era arrivato a Bergamo cercando una consacrazione da titolare, l'ha trovata al punto che poi si è trasferito al Tottenham e l'Atalanta grazie a lui ha realizzato uno degli affari migliori dal punto di vista strettamente pecuniario della sua storia recente. E Demiral, che come ha sottolineato Gasperini ieri sera dopo la partita, coniuga una determinazione ferrea ad arrivare in alto ad una condizione atletica che in questo momento è ideale, è stato l'autentico cardine di una difesa che ha rivisto un grande Musso sugli scudi. E quindi anche questo fatto di disporre di due portieri di ottimo livello, Musso e Sportiello, è una garanzia ulteriore. Quindi io penso che, confidando nel recupero di Zapata, però il doppio ostacolo Lipsia sia assolutamente alla portata dell'Atalanta. Poi vedremo anche quale sarà l'evoluzione della squadra tedesca, le sue condizioni di forma da qui al doppio appuntamento del 10 e del 17 aprile.
Ticca.
Anche...
Prego Massimo, scusami Stefano, se devi intervenire vai tranquillo. Poi...
No, volevo concludere proprio l'appendice, cioè Lipsia ha dei problemi anche in campionato, perché con il Friburgo, l'Hoffenheim e lo stesso Bayer Leverkusen può arrivare terzo, può arrivare sesto. Anche perché sta a 16 punti dal Bayern, a 12, credo, da Borussia Dortmund. Quindi non è in una situazione così tranquilla. E quindi stiamo parlando di una squadra che, come diceva il direttore, deve trovare la condizione ottimale per poi affrontare una squadra come l'Atalanta. L'Atalanta praticamente affronta un simile Bayer Leverkusen. Questo è quindi un ottimo testo. Poi andare a vincere andata e ritorno non accadeva per una squadra italiana 2014-15, credo, a Dortmund, l'ultima volta con la Juve di Allegri. Fatto un'impresa gigantesca l'Atalanta.
Ticca.
Bah, credo che comunque aver eliminato una squadra come Bayer Leverkusen sia un titolo di merito enorme, perché conosciamo la durezza delle formazioni tedesche, la loro intelaiatura. Tra l'altro il Bayer ha anche una storia europea non indifferente.
Una storia anche di Champions, una storia di Champions, perché è una squadra abituata sempre a stare in quei quartieri, ecco.
Sì, e l'Atalanta se la sta costruendo, sta migliorando anno dopo anno, e quest'anno ci sta mettendo, come ricordava Xavier, un qualcosa in più nel senso della durezza, della struttura, della capacità di superare momenti difficili. C'era stato, oltre agli infortuni, anche un calo atletico in qualche partita. Adesso mi sembra che stia tornando l'Atalanta dura, decisa, determinata, di grande personalità, che abbiamo imparato ad apprezzare e ad ammirare negli ultimi anni.
Dunque, cambio argomento, vado alla Roma, giocato ieri sera, tanta fatica, come arriva la Roma, che giudizio date alla Roma in prospettiva anche derby? Xavier, parto da te.
Ma le considerazioni da fare sono due. L'una che riguarda la caratura della prestazione di ieri sera, che è stata appena sufficiente, ce ne siamo resi conto misurando la fatica con la quale la Roma è riuscita a vincere la partita in extremis grazie al 21esimo gol di Hebram e a qualificarsi ai quarti di finale della Conference League. L'altra però riguarda la condizione psicologica di una squadra che comunque, non avendo ancora raggiunto il livello di gioco che desidera raggiungere, in primis che desidera raggiungere il suo allenatore, comunque continua a fare risultato e soprattutto dimostra nelle fasi finali di una partita, sia essa di conference o di campionato, di possedere quella determinazione, quella voglia di fare comunque risultato che le ha consentito di arrivare a ridosso della Lazio in classifica e di essere più che mai in corsa per la qualificazione, per una qualificazione europea. Dall'altra parte c'è una Lazio che sta bene, è indiscutibile, l'abbiamo visto nell'arco delle ultime giornate di campionato, trascinata da quel formidabile attaccante che risponde al nome di Immobile, nel quale confidiamo ovviamente molto in vista dell'appuntamento del 24 marzo a Palermo con la Macedonia del Nord. Secondo me è un derby più equilibrato quello che si annuncia rispetto a quanto si potrebbe pensare, ovvero nel considerare la Lazio favorita, ma io non sottovaluto la capacità della Roma di rimanere in partita fino alla fine.
Savio, una cosa solo ti chiedo, poi completo il giro. È mancato secondo te alla Roma più, sono mancati più giocatori o più la qualità di gioco ad oggi?
Sai, quando costruisci una squadra e affidi a un tecnico del calibro di Mourinho un progetto di durata triennale, non puoi pensare che dall'oggi al domani questa squadra ingrani subito e offra sistematicamente prestazioni di alto livello qualitativo. È una squadra in costruzione questa, ed è una squadra che però ha trovato in Abraham un cannoniere gigantesco, se è vero come è vero che ha eguagliato il numero di gol realizzato da Battistuta e da Montella al loro primo anno in giallorosso. Questo è un caposaldo. Peraltro poi sarà molto interessante seguire l'evoluzione della situazione contrattuale di Abraham alla luce di quanto sta accadendo al Chelsea.
È vero,
come il giocatore si è impresso alla Roma.
È vero, anche questa è un'altra situazione da monitorare. Stefano Palomeni.
Relativamente alla partita di ieri, una grande delusione, ma per lo spettacolo offerto da entrambe le squadre, è veramente una partita di una bruttezza unica, una pochezza, una mediocrità tecnica imbarazzante. Però, ripeto, sono d'accordo con quello che ha detto il direttore, credo che la Roma abbia dei requisiti importanti per poi non partire battuta in questo derby in cui è favorita la Lazio per un rilancio nel gioco, per non aver ritrovato un discorso brillante insomma in generale a livello di collettivo e poi con un Super Immobile che è una garanzia, una certezza. Però mi aspetto una Roma che sappia interpretare la partita domenica con molta intelligenza, con molta umiltà, ripeto, lo ribadisco, ho detto nei giorni scorsi, se teme la Lazio, se rispetta la Lazio, addirittura dico, vado oltre, se pensa di essere inferiore alla Lazio, può vincere il derby, altrimenti lo può anche perdere in maniera brutta.
Tecca.
Ma io dico che al di là delle acrobazie verbali di Mourinho, la Roma ha sofferto in maniera esagerata contro un avversario molto modesto, modestissimo. Sfido chiunque a dire che conosceva uno dei giocatori che la Roma ha affrontato ieri sera a livello internazionale. Il contrario non si può dire, la Roma è piena di nazionali, a cominciare dal portiere Rui Patricio, a continuare con quelli che hanno vinto l'Europeo con Mancini, quindi... la Roma è una somma di tanti valori potenzialmente molto più pesanti, molto più importanti di quelli che mostra poi in campo, e questo è uno dei grossi enigmi, credo, della gestione Mourinho. Tante individualità importanti che però non fanno squadra, che soffrono tremendamente, perché ieri c'è stato giustamente il 21esimo, se non sbaglio, gol stagionale di Abraham. La Roma deve sicuramente ringraziare ed essere contenta di avere scoperto questo ottimo centravanti, giovane, al suo primo anno in Italia, non è facile per nessuno. Però al di là di questo e di iniziative e di prove individuali positive che vanno e vengono, perché Mkhitaryan, perché Pellegrini, perché Cristante vanno e vengono come rendimento, non hanno avuto una linea continua, allo stesso Zaniolo ieri sera, spalle alla porta, sembrava veramente non riuscire mai a rendersi pericoloso, una somma di individualità che non riesce ad essere squadra. E siccome l'ultima immagine post-Coppa mi pare che sia stata quella di La Spezia, al picco, dove la Roma ha sofferto tremendamente vincendo all'ultimo, e dico che la Roma deve essere molto molto preoccupata di questo derby, che la Lazio invece può affrontare con dei giorni di riposo in più e con una serenità, con una tranquillità che le deriva anche dal gioco, finalmente dall'aver appreso almeno in parte quello che vuole Sarri, e quindi parte da una posizione nettamente favorita la Lazio.
Bene, cambio ancora un altro argomento prima di salutarvi. Riparto da Xavier Iacobelli. Xavier, prendo spunto un po' dalla vostra analisi, dalla prima pagina di Tutto Sport, insomma, questo confronto tra Allegri e Pirlo in questo momento. Ma qual è il vero problema, Xavier, di Allegri in questo momento e della Juve?
Beh, intanto il confronto nasce spontaneo perché evidentemente, come spesso afferma Allegri, ricorrendo alla metafora ippica, lui molto gradita, i cavalli si giudicano al traguardo, e noi abbiamo raffrontato ciò che Andrea Pirlo nel suo percorso, purtroppo unico, hanno la guida di Juventus, perché la mia opinione avrebbe meritato di continuare il lavoro che mi è iniziato. Pirlo ha vinto la Coppa Italia, la Supercoppa di Lega, è arrivato quarto, e anche lui era stato eliminato negli ottavi di finale di Champions League non dal Villarreal ma dal Porto. Allegri invece è attualmente quarto in classifica, a 9 giornate alla fine, ha già perso la Supercoppa di Lega con l'Inter, è stato eliminato negli ottavi di finale dalla Champions League. Questo è il raffronto dei risultati ottenuti dal predecessore di Allegri e dallo stesso Allegri. Qual è il problema? Il problema è che questa squadra non ha un gioco. Il problema è che se questa squadra annovera nelle proprie fila da gennaio scorso uno dei più forti attaccanti in circolazione, attualmente vice capocannoniere del campionato, Dusan Vlahovic, ma nell'arco di una partita intera in sede di ottavo di finale di Champions League gli garantisce 2 palloni, 2 giocabili, il terzo sarei creato lui colpendo la traversa, è chiaro che l'origine di tutte le questioni che riguardino la Juventus, ferme restando le attenuanti circa le assenze, nessuno le ha mai misconosciute, però queste sono attenuanti che valgono per tutte
per
le
tutti.
Altre squadre. Prima ho citato l'Atalanta, ma
anche il Milan addirittura.
Anche il Napoli di Spalletti, i salti mortali carpiati che il tecnico toscano ha dovuto fare in alcuni frangenti della stagione, anche quando poi si è aggiunta alle varie emergenze la partenza di giocatori importanti per la Coppa d'Africa. Eppure il Napoli sta guardando il Milan nelle seconde in classifica. Quindi, per ciò che riguarda la Juventus, è chiaro che in prospettiva mercato estivo ci vorrà un grande centrocampista, un grande terzino sinistro come minimo, oltre al fatto che il migliore acquisto della prossima stagione si chiamerà Federico Chiesa. Ma nella vicenda contingente il vero problema è che la qualità del gioco della Juventus è decisamente scarsa, e quando ti misuri contro un Villarreal, vincitore dell'ultima Europa League, finalista della Supercoppa Europea contesa sino all'ultimo respiro al Chelsea, formazione che in panchina un signore che ha vinto 4 Europa League e che ha letteralmente incartato la Juve nella gara dello Stadium con la sua tattica, è evidente che i nodi vengano al pettine. In particolare, non irrilevante anche il danno a livello di bilancio subito dalla Juventus, perché sappiamo molto bene quale sia stato il passivo che la proprietà è stata chiamata a ripianare: 2 aumenti di capitale per circa 700 milioni di euro in poco più di 2 anni e mezzo. E quindi in questo momento la Juventus deve perseguire la riconquista di un posto in Champions League, e l'attuale situazione di classifica è favorevole, ma ci sono 9 partite ancora da disputare. Soprattutto, a mio avviso, fare un cambio di passo per ciò che concerne il gioco. Un gioco che è alquanto deludente, e che, se rapportiamo a ciò che ha mostrato l'Atalanta ieri sera, come giustamente ricordava Stefano Impallomeni, sia nella gara di ieri e sia soprattutto nella gara d'andata, qui stiamo parlando di una squadra che ha vinto 4 partite di fila in Europa League, evento più unico che raro nella storia delle partecipazioni,
con delle assenze importanti, direttore, con delle assenze
anche qui c'è il discorso. Quindi il problema è che se tu non hai un impianto di gioco all'altezza delle tue ambizioni, purtroppo prima o poi ti viene
i punti,
sì. Questa mancanza di gioco.
Ticca.
Ma che, naturalmente sono d'accordo con quello che ha detto Xavier. Il problema grosso secondo me è proprio nei giocatori, ma anche in Allegri, che all'inizio, anche per colpe non sue, cito l'abbandono di Cristiano Ronaldo al campionato appena iniziato, che è stato un duro colpo credo per tutta la Juve, e però deve fare un esame di coscienza Allegri e riconoscere che almeno all'inizio si è fidato troppo di quelle che erano le sue convinzioni di qualche anno fa, e forse ha sopravvalutato anche l'impatto su alcuni giocatori, perché poi non ha avuto più Ramsey, Arthur continua ad essere un oggetto misterioso più o meno come Rabiot, ha avuto delle risposte molto negative e forse non ha valutato al momento giusto qual era il concreto, l'esatto valore dei suoi calciatori. È chiaro che deve avere una, deve avere continuità, cioè è impensabile che la Juve possa cambiare di nuovo allenatore dopo i tanti svarioni sulla panchina degli ultimi anni, e che possa avere una rosa all'altezza della situazione per competere. Anche il discorso dell'Europa è giustissimo, è giusto voler andare in Europa, quindi attraverso il quarto posto, ma se poi in Europa ci vai e non riesci a renderti comunque competitivo, sì, guadagni dei soldi sicuramente, però non fai crescere il livello tecnico della squadra.
In Pallomeni.
È tutto giusto quello che è stato detto, condivisibile, però io non mi sento di addossare la croce ad Allegri, ma per un semplice motivo, che si è forse tardivamente ha scoperto un po' le pecche di questa squadra, pensava, forse ha commesso un errore di presunzione relativa, non assoluta, nel considerare questo gruppo già, voglio dire, forte nominalmente, e poi invece ha trovato dei problemi strutturali che vengono da 2 anni di gestione. Il raffronto si sta tutto, come diceva giustamente il direttore, è vero, facciamo il confronto con Sarri, con Pirlo, possiamo fare tutti i raffronti possibili, però secondo me Allegri ha avuto il merito di ricondurre la Juventus sul vecchio DNA, che è quello di non mollare mai, di avere una mentalità giusta, di cercare sempre la vittoria. Poi il gioco certamente non ruba l'occhio, però io chiudo dicendo proprio il concetto sulla nobiltà, cioè la nobiltà bianconera, juventina, non è credere di essere superiori a qualcuno guardandolo dall'alto verso il basso, no? Forse ha compiuto questo errore di presunzione a Juventus a livello strutturale negli ultimi 2 anni, ma credere di essere superiori a cui si è stati nella storia. Questo è il passaggio decisivo che deve ritornare questa alla Juventus. Cioè, non c'è la vita di prima, non c'è la mentalità di prima, che è una mentalità operaia, minuto per minuto. Io ho letto l'intervista di Arriva Bene, quando dice che il presidente arriva alle 7 di mattina e esce fuori a mezzanotte. È quella la Juventus. Secondo me c'è una voglia, non di ricostruire, ma di costruire qualcosa di importante, e bisogna avere pazienza. I tifosi stanno attraversando un momento un po' particolare, ci sono più delusioni che soddisfazioni, ma devono avere pazienza, perché secondo me la Juventus sta sulla strada giusta per riemergere e per tornare protagonista prima in Italia e poi in Europa, dove invece manca un qualcosa di significativo.
Bene, bene, io voglio ringraziare veramente tanto per essere stati con noi il direttore Savi Iacobelli. Savi, grazie, buon lavoro come sempre a tutto Sport, alla vostra redazione. Grazie Savi, a presto, buon fine settimana naturalmente.
Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie a voi.
Grazie, grazie anche a Massimo Tecca, come sempre un piacere Massimo averti avuto qui con noi, e
ciao,
magari
Marco,
ci sentiamo presto.
A
grazie.
A presto, ciao Stefano.
Grazie, grazie a Massimo Tecca.
Ciao, Massimo.
Stefano,
ciao,
senti, rimani con noi perché oggi tra l'altro ti dobbiamo lasciare un po' prima, so, e quindi ti liberiamo tra pochissimo. Rimani con noi perché ritorniamo un attimo sul derby e ti faccio fare un giochino anche a te. Quindi stai pronto? Stai pronto? Adesso facciamo una piccolissima pausa, velocissima, poi ci sei tu. Arriva Michele Plastino e anche Alessio Tacchinardi insieme a Stefano Impallomeni. Dai,
vabbè,
a tra pochissimo.